E adesso festeggiamo un compleanno e festeggiamo il compleanno di una rivista storica, Economia della Cultura, che compie 30 anni. E proprio il 20 dicembre alle 16 ci sarà presso la biblioteca Casanatense un incontro dibattito per festeggiare appunto questo trentennale. E ne parliamo con Celestino Spada, che è vice direttore e caporedattore della rivista Economia della Cultura e che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a lei.
Allora, intanto raccontiamo un po', sono 30 anni di storia di questa rivista, ma come è nata e per volere di chi?
Beh, intanto c'era un'associazione, come c'è tuttora, un'associazione per l'economia della cultura che era stata fondata nel 1986 per iniziativa di tre persone di primo piano. Giuseppe Calasso, lo storico che aveva avuto un ruolo di sottosegretario ai beni culturali in un governo precedente e che poi è il padre della legge sul paesaggio. Paolo Leon, economista che era appena tornato dalla Banca Mondiale e che cominciò ad avviare in Italia questa disciplina che nel mondo era nuova, l'economia della cultura. E Carla Bodo, che era invece una ricercatrice dell'ISPE, l'Istituto per la Programmazione Economica, e che si era dedicata a questi problemi, era una pioniera proprio sul campo di conoscenza, di raccolta di dati su questo terreno. L'associazione nasce per iniziativa di professionisti, soprintendenti di belle arti, come di teatri lirici, funzionari pubblici come dirigenti d'azienda della RAI, dei Einaudi, degli editori. Abbiamo avuto l'editore Marsilio Cesare De Michelis, che appunto tra l'altro ha sostenuto i primi anni di pubblicazione della rivista. E poi quando si è capito che la rivista aveva fiato, ha passato, perché lui non era organizzato per le riviste, ha passato la mano al mulino con cui pubblichiamo tuttora. Quindi è una storia di consistenza e di competenze, che ha la caratteristica di essere durata tanto.
Sì, e insieme anche, no, in qualche modo un territorio per un possibile dialogo tra, non so, direttori di musei, amministratori di archivio di biblioteche,
Non c'è
imprenditori e
dubbio,
così via.
sì, perché lì la cosa riguarda sia il patrimonio, i beni culturali,
Sì.
sia le industrie della cultura o dello spettacolo, quelle più antiche, il teatro, e naturalmente i musei e gli archivi. Però noi non siamo solo tanto interlocutori, sono loro i protagonisti. Se la nostra produzione di articoli, di temi, perché la rivista per garantirsi una continuità sceglie dei temi su cui chiede collaborazioni e verifiche di competenze. Questa nostra iniziativa, quindi, senza di loro non ci sarebbe, cioè, non è, ed è uno, si propone come uno strumento, anche un'arena per porre problemi che sono consistenti nella gestione, nella ragion d'essere, nel richiamo del pubblico. Per esempio, noi abbiamo dedicato l'ultimo fascicolo di quest'anno alla lettura.
Sì.
Ci sono biblioteche a tutti i livelli, nelle regioni, nei comuni. E poi la lettura sappiamo che è un pilastro della conoscenza e anche dello sviluppo economico di un paese, almeno i paesi più sviluppati sono anche quelli in cui si legge di più, insomma,
Sì.
qualcosa vorrà dire.
Però l'Italia è sempre stata in qualche modo problematica, no? Da questo punto di vista. Si parla sempre che ci sono
Assolutamente,
pochi lettori,
assolutamente.
generalmente pochi visitatori. Ecco, come affrontare questo tipo di problema?
Normalmente questa disciplina si occupa del lato dell'offerta, cioè
Sì.
come viene gestito un museo, come viene gestita una rete di biblioteche, come funziona un teatro, eccetera, eccetera. E il lato della domanda, cioè quello del pubblico, che in Italia è poco sviluppato. Questo è un problema nostro. In molti paesi, oltre ad avere appunto degli indici di lettura o di acculturazione collettiva più alti, in molti paesi queste iniziative sono sostenute volontariamente dai cittadini. Per esempio, non è raro vedere all'estero sulle pareti di un teatro i nomi delle persone che hanno contribuito o che contribuiscono tuttora alla vita di un teatro, perché c'è un'associazione di abbonati, di cittadini che spende, che si impegna. Questa dimensione noi non ce l'abbiamo. Questo parlando dello spettacolo dal vivo, che è la cosa più popolare, diciamo così, sì. Anche perché la canzone, la rappresentazione teatrale, la musica sono diciamo più facili, no? Sono forme culturali più diffuse, anche più condivise.
Sì.
Ecco, questo della domanda è un problema anche per gli studiosi, oltre che una cosa che dà senso alla spesa pubblica, perché da noi la gran parte delle iniziative sono affidate alla spesa dello Stato, che ha una ragion d'essere nella nostra tradizione, no? Un italiano che ignora che l'Italia è quello che è, non è esattamente un italiano, così, è un abitante, uno, e quindi già questo crea un dover essere, no? Nella classe politica, la classe dirigente.
Sì.
Però poi questo dover essere, questi quattrini, se non sono spesi bene, diventano uno spreco, non si capisce perché si spendono.
Certo.
Quindi è un problema serio, eh? È un problema serio quello lì.
Alla Biblioteca Casanatense viene presentato anche un numero monografico dedicato a questo trentennale. E che cosa contiene questo numero?
Guardi, noi non abbiamo avuto difficoltà ad avere contributi a questo fascicolo, anche perché abbiamo potuto contare su collaborazioni estere di prestigio, insomma collaboratori e studiosi con cui abbiamo da decenni frequentazione, e poi anche perché c'è un corpo di intellettuali, di ricercatori, di manager anche, di manager che è impegnato e che ha accettato di contribuire a questo fascicolo. Nella nota introduttiva che abbiamo scritto con il direttore Pietro Valentino si ripercorrono alcuni momenti significativi di questa storia, che è, diciamo, questa storia è una sorpresa pure per noi. Noi ci siamo trovati a festeggiare il trentennale, non ci eravamo resi conto,
certo.
Che eravamo arrivati a 30 anni. Non è un obiettivo durare, no?
Sì.
Quindi uno viene pure sorpreso. E quindi sì, martedì prossimo, il 20 dicembre, ci saranno insieme a Carla Bodo, Pietro Valentino, il direttore, ripeto, ci sarà Lorenzo Casini, che è stato consulente del Ministero dei Beni Culturali e credo che ora abbia un ruolo nello sport italiano, il quale ha avuto un ruolo importante, perché l'autonomia dei musei, che ha segnato un rilancio della gestione e anche del rapporto col pubblico negli ultimi 8 anni, si deve anche a lui, si deve anche ai suoi contributi. Ci sarà Innocenzo Cipolletta, che è stato il nostro presidente, parlo dell'Associazione per l'Economia della Cultura, e attualmente è presidente di Confindustria Cultura Italia. Ci sarà Francesco Giambrone, che è sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma ed è presidente dell'AGIS, nostro vecchio socio. Umberto Croppi, che è direttore di Federculture, con cui noi abbiamo frequentazioni e iniziative. Ci sarà Giovanna Melandri, che sta finendo il suo mandato di presidente del Maxi. Ci sarà Vincenzo Santoro, che nell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia è una persona tenace che si occupa di questi problemi, di cultura e turismo. E poi ci sarà Pierre-Jean Bengosi dell'École Polytechnique di Parigi, che ha contribuito al fascicolo insieme a Françoise Benamou, ricostruendo lo sviluppo delle piattaforme digitali e comunque di tutta l'economia digitale, che ha cambiato strutturalmente soprattutto le industrie della cultura.
Sì.
Quindi diciamo l'offerta, ci sarà Giovanna Barni, che è presidente di Culture Media della Lega delle Cooperative. Ci sarà occasione, non credo che ci, io spero che chiunque promuove un incontro spera che non si risolvi in una noia mortale, ma credo che non ci sarà motivo di annoiarsi, perché ciascuna di queste persone è motivata.
Certo.
Si occupa della cosa e ci può indicare problemi o soluzioni, insomma.
Grazie, allora, grazie a Celestino Spada, che è vice direttore e caporedattore della rivista Economia della Cultura, a cui facciamo naturalmente gli auguri per i suoi 30 anni.
Grazie, grazie tanto, e anche voi per il vostro interesse. A presto.
Grazie. Arrivederci.